grazie, vi ringrazio per l'invito, sono contento di essere qui. Ogni volta che sento lette queste parole finali così del, diciamo, percorso da un brivido, e quindi poi ho difficoltà a riprendere il filo di una riflessione. E forse partirei dalla insistenza con cui il dottor Gaiani ha sottolineato un aspetto, e cioè di come questa vicenda, il cosiddetto caso Moro, è stato nel corso di ormai 25 anni, il primo film è nell'86, il caso Moro di Giuseppe Ferrara, è stato affrontato, analizzato, declinato dalla fiction o cinematografica o televisiva. Tre sono i protagonisti di questa tragedia, secondo la fiction che ho detto. Uno è certamente il principale, Moro. Moro viene descritto con la... vorrei dirvi quanto questo blocco che adesso vado ad analizzare costituisce un problema per l'analisi storiografica su questa vicenda. Moro è definito, secondo gli stilemi, le caratteristiche di un martire. E il caso vuole che io non sia uno storico contemporaneo, sia uno storico dell'età moderna, e in particolare della vita religiosa fra 5 e 600, e ancora più specificatamente studioso di un genere che si chiama agiografia, la vita dei santi. Vita e culto dei santi. Ecco, Moro viene rappresentato secondo i criteri di una agiografia contemporanea. È un martire emotivo, scatta un processo di identificazione inevitabile con la vittima in base appunto a un processo di vittimizzazione. Questo è inevitabile, questo viene fatto, questo affatica la ricerca storica. Faccio un esempio volutamente brutale. Se io oggi, ricercatore di storia, mi volessi porre il problema dei finanziamenti della corrente cosiddetta, Moro amava parlare di gruppo, del gruppo di Aldo Moro, i cosiddetti morotei, e se volessi pormi il problema se anche quella corrente, come tante altre correnti che facevano parte del cosiddetto ceto politico italiano, avesse la possibilità di ricevere denaro in forma illecita, e se io mi ponessi il problema se in queste lettere ci possono essere in maniera assolutamente dissimulata riferimenti a questa questione, partendo da un dato di fatto, che Moro, come dire, viene rapito all'improvviso, non se lo aspetta, lascia la situazione non solo della sua vita familiare ma anche della sua vita di dirigente politico aperta, con le chiavi lasciate. Bene, se io mi volessi porre tutti questi problemi non lo posso fare, mi manca lo spazio morale, se volete, mi manca lo spazio della lucidità intellettuale per poterlo fare. Qualcosa di simile può avvenire con il generale dalla Chiesa. Scatta un processo, ma dal quale ne sono anch'io dentro come ricercatore di storia, un processo di identificazione con la vittima, che obbliga a parlarne solo ed esclusivamente in termini, appunto, agiografici positivi. E poi l'altro polo, ma la storia non si fa così, ecco. Dall'altra parte c'è la consapevolezza di una serie di statuti scientifici, di metodi che si sono appresi, e tu sai che la storia non si fa in questo modo. Il secondo punto, il secondo protagonista sono i carnefici. Se c'è una vittima e c'è un martire, ci sono i carnefici. Sono le Brigate Rosse. In queste fiction le Brigate Rosse come sono declinate? C'è un parallelo processo di umanizzazione di queste figure. Non sono rappresentate per quello che erano e per quanto hanno compiuto, ma si cerca di avvicinarle il più possibile a una figura umana, in qualche modo, se non positiva, comunque degna di piena comprensione. E quale escamotage narrativo viene scelto? La complicità con il prigioniero, la complicità con la vittima. La scena che citava il dottor Gaiani da questo punto di vista dell'ultima fiction televisiva è emblematica, è una scena completamente inventata, impossibile a realizzarsi, non perché, che so io c'ero e dunque so, i documenti con i quali si fa ricerca storica ci dicono che è una scena che è impossibile che si sia realizzata. E cioè di un Moro che rimprovera Moretti a volto scoperto, del fatto di aver distribuito una lettera a Cossiga. E c'è un Moretti quasi contrito: ma sì, hai ragione, ma mi hai convinto, ma come mai ho fatto questo errore? I documenti ci dicono che le Brigate Rosse fecero credere a Moro che era stato Cossiga a divulgare quella lettera, nell'ambito di una strategia che era funzionale a separare Moro, la vittima, l'agnello sacrificale predestinato alla morte, da che cosa? Da i suoi amici, i suoi compagni di partito, i suoi parenti, la sua famiglia, secondo delle normali procedure che sono seguite nei sequestri di persona, barbaricini che avvengono in Sardegna, che avvengono in Toscana, che avvengono in Calabria. Indebolire la vittima sul piano psicologico, isolandola per creare e innescare un rapporto di sudditanza con i propri prigionieri. Ed ancora, uno riesce a capire le ragioni sceniche, scenografiche, ma voi forse pensate che Moretti si rivolgesse scappucciato a Moro? Qualunque uomo che ha, come dire, superato i 18 anni sa che se viene rapito e il suo rapitore si rivolge a lui a volto scoperto, è automaticamente morto. E voi immaginate se una persona che sa di essere automaticamente uccisa produce quella cosa lì, produce quel libro lì, produce, essendo sicuro materialmente ed economicamente. Moro era evidentemente interrogato da persone incappucciate, e questo è un problema, tra l'altro, nel senso che una persona incappucciata permette all'altro di cogliere solamente dei cambiamenti di voce, aumenta il processo di dominio. La scelta però è quella, dicevo, di questo processo di umanizzazione del carnefice e di complicità con il prigioniero. Abbiamo poi un terzo protagonista, sono lo Stato, sono i partiti. E nella migliore delle ipotesi, sono degli inetti, cioè nella migliore delle ipotesi sono raffigurati come degli incapaci, inefficienti, caricaturali, ridicoli. Nella peggiore, gli autori di una trama oscura che ha prodotto la morte di Moro secondo un piano scientemente teorizzato e poi realizzato. Questi sono i tre, a mio parere, i tre protagonisti della tragedia Moro secondo la declinazione di una fiction, che ha un problema. Questo mio lavoro, se va bene, raggiunge 10.000 persone, e di queste 10.000 persone che lo leggono tutto, non lo so, ma è difficile teorizzarlo, ma insomma, appena qualche migliaia di persone. Una fiction con la sua potente narrazione raggiunge milioni di individui in una serata, in una unità narrativa, 6, 7, 8 milioni di persone. C'è uno squilibrio che è ingestibile. Moro è stato ucciso dallo Stato, Moro è stato ucciso dai partiti, Moro è stato ucciso dai suoi amici. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, come coglieva bene Bianchi, questa vicenda si è ormai trasformata nella infinita declinazione di un tipo di narrazione oggi dominante, che è quella dell'antipolitica. Serve ed è funzionale a arricchire il distacco degli individui dalla vita politica, che significa dalla possibilità di partecipare, come dire, attivamente, criticamente al proprio destino, assumendosi le proprie responsabilità. E quindi è con amarezza che ho condotto questo lavoro, perché io non sapevo questo, non l'avevo capito questo quando mi sono avvicinato a questi testi. È con amarezza che ho scoperto che siamo parte, siamo dentro questa velenosa narrazione. C'è un paradosso propagandistico che segna amaramente la vittoria del progetto brigatista. Moro non è stato ucciso da chi lo ha rapito, uccidendo 5 uomini della scorta, e durante quei 55 giorni, così per rendere il clima più sereno e, che so io, favorevole a una ipotetica liberazione, ha ucciso altre 3 persone e gambizzate 6 in quei 55 giorni. Bene, Moro non è stato ucciso dalle Brigate Rosse, Moro è stato ucciso da... Allora si pensava dalla DC. Oggi ho notato, vedendo le curvature dei dibattiti politici, come vengono ucciso dall'intransigenza comunista. Vuol dire, c'è un tentativo che assume le forme di, come si dice, sparare sulla Croce Rossa, ecco, e quindi Moro è stato ucciso da Berlinguer. Ma comunque la scelta è questa, o Berlinguer o Andreotti. Stando la situazione in questo modo, abbiamo due reazioni. La rimozione, nessuno vuole affrontare questa vicenda in maniera critica, oppure il pentitismo, lo spargersi il capo di cenere, il battersi il petto. Ho sbagliato, io avrei dovuto fare ma non ho fatto. E questo è un fenomeno generalizzato che riguarda non solo gli ex terroristi, ma anche un pezzo di classe dirigente che non ha la forza, la dignità e la capacità di difendere il proprio operato di allora. Non lo può fare perché dovrebbe raccontare, intanto, certamente una sua sconfitta, e nessuno desidera soffermarsi sulle sconfitte, e dall'altro dovrebbe raccontare una verità credibile su questa storia. Allora, le due cose messe insieme costituiscono una miscela troppo indigesta. Come dire, la verità storica su una vicenda, ciò che si è effettivamente fatto, si racconta con maggiore facilità se si è vinto. Quando si è sconfitti, quando si è beffati, quando si è dato prova di errori, incomprensioni, ecco allora che diventa molto più difficile cercare e affermare la verità, e si preferisce accorciarsi a una verità di comodo che ormai accorda tutti. Che so io, la più grande banalità che viene detta lucidamente: quanti furono per la fermezza allora, continuano a sostenere oggi che quello hanno fatto, nonostante ci siano ormai, ma non solo il mio, libri, ricerche, testimonianze che con estrema chiarezza testimoniano una cosa peraltro ovvia, cioè che scegliere una fermezza pubblica, cioè definire pubblicamente una posizione di chiusura, no, io non tratto, ci sono 5 morti sulla strada, non possiamo cedere al ricatto delle Brigate Rosse, normalmente, ovviamente, comprensibilmente, è il presupposto logico, teorico, pratico per addivenire a una trattativa segreta, riservata. Cioè, semmai il contrario avrebbe escluso questa ipotesi. Cioè, ipotizziamo che un governo italiano abbia detto, dopo quella uccisione, ah, cosa succede? Cosa volete? Cosa desiderate? Cosa vi serve? La controparte si sarebbe insospettita, si sarebbe immediatamente bloccata e avrebbe detto, attenzione, perché, come dire, ci stanno preparando un agguato. Questo, come dire, è l'ABC di qualunque tipo di strategia, di qualunque tipo di... E ormai ci sono prove fondate su documenti, fondate su testimonianze, che trattative naturalmente segrete ci furono, vennero svolte. Non si ha il coraggio civile e la capacità politica e la forza di ammetterlo, perché appunto stiamo raccontando una drammatica sconfitta. E avevo quindi di fronte questa situazione e sono stato mosso a questo tipo di lavoro da due esigenze. Una di carattere, possiamo dire, civile, e l'altra scientifica. Quella civile era motivata da un'altra considerazione. Dal fatto che mi sembrava che fosse presente un incredibile squilibrio nella memoria italiana tra la testimonianza e il racconto e la solidarietà che si dovrebbero alle vittime di questo attacco terrorista e invece la memoria, il racconto dei brigatisti. E da questo punto di vista la vicenda Moro era emblematica. Il testimone totale, il testimone integrale, Moro, era morto. Probabilmente è stato ucciso proprio per questa ragione, perché era il testimone integrale di una... Di recente leggevo qualche giorno fa un detto barbaricino della Barbagia, tra i... non ve lo so dire in sardo ovviamente, ma il senso era... candela accesa si spegne.
Candela salutas non della Samus.
Non stupirti, ho fatto così, ragazzo.
Cioè, candela salutas non della Samus.
No, lo spiego perché lo lasciamo candele.
Nella sua biografia di Berlinguer la cita Peppino Fiori, anche lui sardo, per dire qual era la riflessione di Berlinguer sul fatto che Moro di lì non sarebbe comunque venuto fuori.
Sì, questa non è una giustificazione, perché io l'ho letto 3 giorni fa da Fiori, esattamente, l'ho letto lì, non dicevo la fonte, ma l'avevo letto.
Ma suona bene, no?
Salzardo. Io l'ho letto veramente in treno 2 giorni fa, venendo da Roma. Il libro di Giuseppe Fiori racconta Berlinguer, appunto Berlinguer era sardo, e la prima cosa che dice, guardate che dalle parti mie candele accese non le lasciamo, e in realtà era questa la stavo informando, candele accese non le lasciamo. Quindi c'è questo problema, diciamo, del testimone del testimone imbarazzante. Il testimone integrale non c'è, e cosa c'è invece? C'è un dominio, c'è una dittatura della testimonianza dei suoi rapitori. E c'è uno squilibrio. Gallinari ha scritto un libro, la Moretti ha fatto un'intervista, la Braghetti ha scritto un libro, e il paradosso era che mi sembrava che continuassero a tenere prigioniero Moro, avendo intuito il vento dell'antipolitica che soffiava e con grande abilità intellettuale, avendo avuto la capacità di mettersi dentro. C'era questo aspetto, un aspetto che mi infastidiva. Emblematico, voi scoprirete leggendo il lavoro, comunque anche ascoltando, insomma, in concreto, su 97 lettere di Moro, 97 lettere di Moro, le Brigate Rosse ne hanno pubblicamente distribuite 5, quindi il ricordo che voi avete di Moro sul piano della propaganda è fondato su quelle 5 lettere, e segretamente, riservatamente, quindi a noi non è arrivato, ne hanno distribuite una trentina, che però hanno condizionato quanti le ricevevano, evidentemente, ma non noi. Il ricordo di quei 55 giorni per noi è fondato su 5 lettere su 97. La Rossanda chiede a Moretti: ma voi avete mai censurato qualche scritto di Moro? E Moretti risponde: ma cosa sta dicendo? Anzi, cosa stai dicendo? Ma non ne avremmo avuto né bisogno né il motivo. Come dire, sono cose che indignano non solo il ricercatore di storia, che sa che questi sono i dati oggettivi e che allora pensa: o il sequestro non l'hai gestito tu, non l'hai fatto tu, non è vero, cioè, o sei in buona fede,
mi sento un po' cialtrone,
o sei in buona fede o no, o invece l'hai fatto tu, l'hai gestito tu, e allora sei un po' cialtrone, Giacomo, delle due l'una, entrambi, anzi no, la prima più inquietante della seconda, evidentemente. La buona fede, se Moretti risponde in questo modo, con buona fede, ecco. No, ma io non ho censurato nulla di Moro. E poi i risultati di una ricerca vi dimostrano questo, 5 su 97. E questo è un problema, che ripeto, dà fastidio al ricercatore di storia, ma indigna il cittadino. E poi c'era un problema legato invece al caso Moro, alla cosiddetta dietrologia, che è un'altra forma dell'infinita narrazione dell'antipolitica. Il potere è sempre oscuro e lontano, il potere è sempre inavvicinabile, e quando si muove in un modo così confuso, così inscrutabile, che dunque noi ne siamo fuori, esclusi. Moro non era prigioniero solo della memoria dei suoi carcerieri, Moro era anche prigioniero del cosiddetto caso Moro. A distanza di 30 anni dalla sua morte non esiste ancora, e questo è incredibile, una biografia, risultato di una ricerca storica approfondita, sulla sua figura, se non qualche testo, un testo importante di Formigoni, ma scritto qualche anno dopo. Non so come dirvi, definisce il suo Mussolini 30 anni dopo la fine del regime fascista, era già in fase avanzata di elaborazione, ecco, per farvi. E stiamo parlando di un protagonista della storia repubblicana, e non solo, probabilmente, anzi, dal mio punto di vista, certamente, del pensiero politico democratico del Novecento italiano, fra i primi 5, fra i primi 10. Perché questo vuoto? Perché questa disattenzione? Sono sicuro che la motivazione è questa. C'è imbarazzo. Quei 55 giorni finali impediscono di avvicinarsi alla figura Moro nella sua interezza, che fino a quel momento aveva vissuto 62 anni da uomo libero, consapevole, critico, con un suo percorso esistenziale che l'aveva fatto essere anzitutto professore universitario, e fino all'ultimo questo è stato, intellettuale studioso di diritto penale, quindi del rapporto tra pena, libertà, e probabilmente per lui, profondamente cristiano, redenzione, giornalista e ovviamente uomo politico. Uomo politico dentro la Democrazia Cristiana, uomo politico di governo. Tutto questo è schiacciato dagli ultimi 55 giorni. Moro finisce in quell'antro per ciò che è stato, questo è evidente, ma non possiamo pensare che sia giusto e legittimo che quei 55 giorni debbano impedire una riflessione autonoma sulla sua figura. Questa doppia prigionia è stata la molla che mi ha mosso alla ricerca. C'erano poi, più noiose, ma facendo questo lavoro, cioè ricercatore di storia, erano per me fondamentali, ragioni di carattere scientifico. Mi soffermo brevemente. Il desiderio di verificare su un testo recente, vi ho detto che mi occupo di solito di cose seicentesche, di verificare su un testo recente queste lettere, le capacità ermeneutiche interpretative della filologia. E questo, se volete, posso anche dirvi perché. Perché mi trovavo a studiare, e sto studiando ancora oggi, un personaggio, un eretico del Cinquecento, Bernardino Chino, un frate cappuccino che poi fuggì dall'Italia nel 1542, percorso, inseguito da un mandato inquisitoriale, e mi rendevo conto e sapevo sempre più che ormai la sua vita, la ricostruzione di questa biografia, era ridotta esclusivamente a interpretazioni, perché i documenti legati a lui, in quanto eretico, erano stati in gran parte distrutti. C'erano interpretazioni e c'era una fortuna di questo personaggio che era risorta nel 600, 50, 70 anni dopo la sua morte, nel 700 era continuata, nell'800 era calata e poi nel 900 era riemersa, una fortuna che era tutta interpretativa. Allora, ho avuto la sensazione che Moro potesse essere destinato a una sorte simile, cioè a diventare pura interpretazione, che significa dire che ognuno dice quello che gli pare, ovviamente, e che, e dove tutto è legittimo, naturalmente, e che però invece si potesse ancora, e fosse importante, ancorare la sua storia, in questo caso la storia dei 55 giorni, alla documentazione prodotta. C'era un problema di deperimento di questa documentazione. Io qui ho un originale, cioè un originale, una fotocopia di una lettera che Moro ha spedito durante il sequestro e che è stata recapitata e che è conservata presso il Tribunale di Roma. Sono 18 manoscritti effettivamente vergati da Moro che ho avuto in mano e che ho riprodotto per poterci lavorare poi successivamente, che sono conservati in una maniera che rischia di garantire il loro deperimento per varie ragioni, anche perché documenti che hanno una certa e sicura valenza storica non è bene conservarli in un archivio corrente giudiziario, no? Però c'è un problema, questa vicenda è una vicenda ancora aperta, c'è un sesto, settimo processo Moro che mentre io scrivevo e ora mentre sto parlando è attivo. E quindi tanta documentazione è ancora oggetto di indagine, sequestro giudiziario, ma insomma di legittima conservazione in archivi giudiziari. Quindi c'era questo problema scientifico del deperimento dei documenti e al tempo stesso di una loro labilità. Perché la labilità? E la dettagliata introduzione, la sua introduzione mi esime dal ripetere alcune cose. Però ecco, vorrei mettere in chiaro una cosa. Di Moro noi abbiamo 28 manoscritti con la sua pennina Bic, tratto pen blu, nera, che sono usciti durante i 55 giorni. 28. Secondo me, e argomento questo nel saggio, almeno altre 8 lettere sono uscite durante i 55 giorni e i destinatari a tutt'oggi le hanno mantenute riservate. C'è un capitolo di questo lavoro dove, come dire, dimostro in molti casi in maniera inconfutabile, in altri incerta, ma comunque oltremodo verosimile, che 7 manoscritti sono usciti e il destinatario li ha tenuti. Quindi abbiamo detto prima, infatti, una trentina, 35, 36, sono 36 lettere in questo modo. Ripeto, su 97 pezzi, su 97 carte. Di quelle 35 lettere che sono uscite, ribadisco che solamente 5 furono pubblicate dalle Brigate Rosse per volontà delle Brigate Rosse. Altre 3, arriviamo così a 8, furono divulgate per volontà dei destinatari. I destinatari le ricevono segretamente, riservatamente, e decidono di compiere un atto pubblico, che è un atto politico, evidentemente. Sono Bettino Craxi e il Presidente della Repubblica Leone. Quindi da 5 arriviamo a 7. C'è poi un'ottava lettera, che il caso vuole che sia proprio questa, materialmente, lettera alla Democrazia Cristiana, che le Brigate Rosse recapitano riservatamente, e che il consigliere di Moro, Guerzoni, ragionando evidentemente con immagini familiari, eccetera, decide di divulgare, di rendere pubblica. Proprio questa qui. Una lettera tra le più importanti, tra l'altro, per varie ragioni. Forse, ecco, mi soffermo su questa lettera in modo da farvi capire come ho lavorato. Una lettera questa molto importante, ripeto, questa è la riproduzione originale, quindi come vedete è lunga, è una riproduzione, non è ingrandita, erano così, questi sono fogli A4 di block notes, dei block notes Pigna, quelli che andavano di moda negli anni 70, che forse ancora oggi a quadretti. Vedi, questo è il bordo del foglio. Questa lettera è importante per capire la vicenda sequestro Moro. Perché? Perché c'è un passo dove Moro dice, e forse questa è la ragione per cui il collaboratore decide di divulgarla pubblicamente, cioè non se la tiene per sé. Dice, invece di sbagliare forse, però messo, insomma, dice, vediamo se lo trovo, ma cosa cambia? Ma cosa cambia se invece che in galera uno va in esilio? Questa lettera suscitò, quando divenne pubblica, l'attenzione dei più sensibili a questa vicenda, come ad esempio Craxi, subito dichiarò: ma che sta di Moro? Sono 20 giorni che il dibattito pubblico riguarda tutt'altro, la eventuale liberazione di prigionieri che sono già nella disponibilità dello Stato italiano. Perché lui con tanta sicurezza fa riferimento ad altro, e cioè a uno che è libero e che invece di andare in galera se ne debba andare fuori? Questa è una potentissima allusione che, a mio modesto parere, è stato sbagliato, forse fatalmente sbagliato, divulgare pubblicamente. È una potentissima allusione a una trattativa segreta che si stava svolgendo in quelle ore e che stava coinvolgendo un brigatista rosso che, appunto, invece di andare in galera perché è individuato come tale dalla polizia italiana, gli veniva garantito un lascia condotto. E guardate, di questa lettera esistono poi, lo abbiamo scoperto nel 78 ottobre, lo diceva lui, e poi nel 90, sempre nello stesso covo di Montenevoso, più versioni. C'è una fotocopia di manoscritto trovata nel 90 che è identica a quello inviato, ma poi esistono almeno altre due versioni di un altro testo. Ho potuto quindi fare la collazione, si chiama, cioè il confronto fra i testi, per capire perché quest'uomo era costretto a riscriverli, su quale aspetto si stava dibattendo. Bene, è una lettera lunga, 9 pagine. Il caso vuole che è proprio in quelle 4 righe che si sta smucinando la situazione. In una c'è una formula, in una è un'altra. Questa cosa qui, noi ricercatori di storia, che non siamo giudici, la chiamiamo prova. Prova. Il fatto che il confronto tra 3 testi di una stessa versione ti fa capire che è su quel punto che c'è la massima attenzione e concentrazione del carceriere, ma anche del carcerato. Queste cose Craxi non poteva saperle, naturalmente, nel 78. Queste cose Guerzoni, il collaboratore che la divulga, non poteva saperle nel 78. Nell'ottobre del 78, ottobre, quando si trovano i dattiloscritti di queste lettere, non si poteva capire. Si capisce nell'ottobre del 90, o meglio, si capisce nel 2009, analizzando queste carte. Questa lettera è dunque importante per questo aspetto, che rimanda alla vicenda Moro. Noi non capiremo la vicenda Moro e ciò che è avvenuto in quei 55 giorni se non individueremo i contenuti reali ed effettivi della trattativa segreta. Tutto il resto è chiacchiera. In tutti i sensi, dietrologia, antidietrologia, non so, io non conosco il vostro livello di conoscenza della vicenda, questo è un problema che uno ha quando si confronta con un pubblico, però ecco, il lago della Duchessa, il 18 aprile, quel messaggio che annuncia la morte di Moro, ecco, molti di voi sono convinto che possano pensare che appunto quello era un messaggio che voleva garantire l'uccisione di Moro, ecco, è molto 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 probabile, ma ne sono sicuro, che è esattamente il contrario, che è un depistaggio che viene fatto, che non è una brutta parola depistaggio, cioè il terrorismo è anche antiterrorismo, antiguerriglia, è un depistaggio che viene fatto per costringere le Brigate Rosse a fornire una prova dell'esistenza in vita di Moro. Io vi dico che Moro è morto e vi costringo in questo modo a dire che è vivo. Non è un caso che due giorni dopo la reazione delle Brigate Rosse è la seguente: la Repubblica, il giornale, Moro è vivo. E perché è fondamentale avere la certezza che il prigioniero è vivo? Questo avviene in tutti i sequestri di persona, barbaricini in su. Io dare te 5, 6, 10, 15, 20 miliardi solo se tu dare me prova che non mi inganni. È elementare. Prove di inganno ce ne sono a bizzeffe. Non c'è nessun poliziotto, nessun, ma neanche nessun dirigente politico, nessun uomo normale che dà a uno 10 miliardi di lire senza avere in cambio certezza della verità. Chiudo questa parentesi. Perché questa lettera è importante? C'è questo riferimento e poi è importante sul piano filologico. Allora, è importante, insomma, ha consentito una scoperta incredibile. Questa lettera è scritta con quattro inchiostri diversi, l'originale di questa lettera. C'è una Bic blu, c'è un tratto pen nero, c'è un Bic nera, c'è un tratto pen blu. E questi miei segni sono i segni che fanno vedere dove cambia l'inchiostro di Moro. Allora, la prima cosa che uno pensa, qua cambia. La prima cosa che uno pensa è, vabbè, poverino, è sfortunato e gli si sta esaurendo la penna. E
come tutto il resto.
E oltre tutto il resto, e certo, non è facile andare da un tabaccaio, cioè, scusi, mica, no. Uno capisce immediatamente, ponendosi questa questione, perché bisogna sempre pensare semplice, che non è così, che l'inchiostro di tutte le penne è denso e forte e all'improvviso calma, cambia. Anzi, c'è una lettera al leone dove l'inchiostro cambia perché cambia la penna, e là chiaramente si comprende che è avvenuta proprio la... Moro ha bussato e ha detto: scusate, mi è finito l'inchiostro, prego, e gli danno l'altra penna. Quello, e uno lo vede perché c'è la carta. Bene, abbiamo quattro inchiostri diversi e soprattutto, ed è impressionante questo, abbiamo dei punti. Adesso questo ve lo voglio trovare. Ah, per esempio, questa qua, guardate qui. È nella DC dove non si affrontano con coraggio. Si chiude così il foglio e c'è tutto uno spazio bianco. Io ho scritto spazio vuoto. Fine inchiostro nero tratto pen, coraggio. Stiamo parlando del foglio originale che ha avuto in mano la Guerzoni, la polizia italiana, Cossiga. Cambia foglio, il successivo. Vi ricordate che coraggio era qui, finiva qui, pum. Qui scopro un raggio, trattino, che Moro ha cancellato in nero. Affrontare i problemi e tutto continua. E io adesso, la cancellatura di coraggio è fatta con inchiostro nero, tratto pen, quello usato nella pagina precedente. Lo cancella perché coraggio era entrato tutto nell'altra pagina, però invece qui c'era. Questa cosa qui, noi ricercatori di storia, la chiamiamo prova filologica di che cosa? Di un testo estremamente artificiale e assemblato. Sì. No, io retoricamente scherzo, noi ci siamo noi persone normali, voglio dire, noi persone pure, cioè a chiunque, vai da Del Piero, gli dici: Del Piero, lei gioca a calcio benissimo, che è successo qui? Si mette lì e ti dice questo, ti dice: guarda che secondo me questo foglio era scritto, c'era un'altra lettera, non so come dirvi. che è scomparsa, e poi hanno preso e Moro, che era uno pignolo, questo è certo, si accorge, cancella, va bene, cioè, va bene, va male, va male perché la realtà ti sfugge. Quando dico no, appunto, dicevo va male, dico va bene, va male, questo, cioè si aprono tutta una serie di domande che sono fondate non su, come dire, interpretazioni, sono fondate su dati oggettivi, su questo rapporto che si insegue appunto tra filologia e storia e che dovrebbe profondare l'interpretazione.
Scusi, vuol dire che in termini pratici la scritta più volte la lettera, qualcuno ha scritto dei pezzi, ha cambiato l'inchiostro perché il cambio di inchiostro è un messaggio in codice? Cioè, perché...
Guardi, si potrebbe fare un seminario insieme, perché io in questo momento...
Che la cosa più semplice è, come dire, da uno profano o da uno che magari fa ricerca, pensare che il cambio di inchiostro voglia dire cambio anche di tono, quindi cambio di messaggio. Poi dopo si intersecano queste cose qua, allora cosa vuol dire?
Che ne so? Poi ne so tanto lei, ma veramente, perché non è che uno sa.
La scritta più volte, quella di fatto.
Allora, io lì argomento. Descrivo quello che vi sto dicendo e poi argomento, poi ti rileggi e dici: sei convinto di questo che hai scritto? Sì, insomma, così, eccetera. Boh, comunque cosa argomento io? Esattamente quello che lei ha detto, e cioè, secondo me il cambio di penna è un messaggio. Ma secondo me, cioè, non, secondo me che è come secondo lei? Secondo me è questo. Poi però cosa dico? Naturalmente è un messaggio ove vittima e carnefice sono d'accordo. Cioè non è che Moro può pensare di ingannare, c'ha quattro penne e dice questa è della faccia blu, questa è della faccia nera, questa è della faccia rossa, no? È chiarissimo. Allora c'è anche qualcuno fuori che se c'è un messaggio c'è un mittente, un destinatario che capisce. Io questo scrivo con prudenza, usiamo questa parola che per gli storici, dirlo qui nella patria di Manzoni è bellissimo, insomma è l'estremo rifugio di tutti i nostri peccati, è verosimile, ma quando è verosimile appunto è uno spazio larghissimo. Certo, questa è una realtà materiale del testo che rimanda a un problema grande come una casa, che per me è molto più grande del capire se il lago della duchessa era un messaggio, se volevano farlo uccidere o non uccidere, è molto più importante. E ho avuto la possibilità di chiedere a Cossiga, che è colui il quale riceve questa, ma lei si ricorda di questa cosa? Sono passati 30 anni e lui mi dice, ma come dire, in maniera spontanea e sincera, sempre, guardi, è la prima volta che la sento, e ti colpisce il fatto che per 30 anni magistratura, commissione d'inchiesta, non siano partiti da questo dato. Non siamo partiti da questo dato per ragioni anche di carattere burocratico, perché se io, commissione di inchiesta Moro, ho bisogno di una copia delle lettere, mica mi danno l'originale, la chiedo e te la danno in fotocopia, e il problema scompare, perché qui, come vedete, anche da me è scomparso, riproducendolo ho perso tutto, quindi non dobbiamo per forza, come dire, avere ragioni maliziose. Certo, posso dire di essere stato il primo, mi sono reso conto, fino adesso, posso essere smentito, a essersi posto questi problemi. Personalmente, se io avessi qui davanti Moretti, sarebbe la prima... Io, guardate, se avessi qui davanti Moretti, due cose avrei da chiedergli, per dire subito. Questa, e poi chi tagliava i capelli a Moro. Cioè, chi curava l'aspetto estetico. Barba, capelli, manicure, pedicure. Cioè, vorrei che mi raccontaste in maniera, come dire, credibile, come domande semplicissime, taglierino, come si chiama? Cosina?
Tronchesina?
Taglierino, scusa, quantissimo del...
Forbicina.
Forbicina, volevo dire, forbicina, tronchesina, taglierino. Insomma, d'accordo? Domande materiali, semplici, che devono ricondurre a una realtà che hanno raffigurato, raccontato. Mi avvio a... Mi chiederei molto più questo che non i rapporti col KGB o con la C. Partiamo da cosine... da cosine semplici.
Risponderebbe una verità?
No. Beh... come dire, ma non è il mio compito, ma proverei a sorprenderlo, nel senso che non lo interrogherei insieme a Moretti, Maccara, che magari però è morto, Braghetti, cioè, mi colpirebbe il fatto se lui mi dice tronchesina, l'altro mi dice tronchesina, l'altro mi dice forbicina, l'altro mi dice, insomma, mi interesserebbe vedere come rispondono, non li metterei tutti insieme, ecco, separatamente, perché come dire, cioè, c'è uno storico dell'arte, Eddie Warburg, Dio è nel particolare, insomma, sono delle piccole cose, dei dettagli che si vedono, che le realtà e profonde e lunghe. Allora, quindi doveva essere d'accordo colui che la riceve, c'è un messaggio e c'è fuori questo, e dovrebbe avere qualche intelligenza e qualche convenienza a un comportamento del genere. Sto aprendo domande. Io ho dato quella risposta che le ho detto, è prova secondo me di un messaggio e quindi di un dialogo, perché è antieconomico far scrivere una lettera a uno con quattro penne diverse, non è normale. Quindi se c'è un'eccezione, scusatemi, non è solamente questa lettera così, ce ne sono tra le 18 che io ho visto 4-5. No, scusatemi, se no, perché non potrebbe anche dire questa è una regola, non so, quel giorno c'era la Braghetti che si voleva divertire, no, questa è una storia seria, ecco. Poi così per curiosità vi ho portato nell'ottobre del 78 a Monte Nevoso vengono trovati dei dattiloscritti. Questi sono i dattiloscritti. Questa è la riproduzione del dattiloscritto trovato a questo e tanti altri erano la invio alla lettura del mio lavoro.
In genere era Prospero Gallinari che faceva
marchio. Parrebbe, se volete vi racconto perché, che è una cosa molto importante aver stabilito questo, di questo, come dire, sono quasi sicuro, insomma, è altamente verosimile, vi spiego perché non sono sicuro, ecco, di questo. È molto probabile, molto importante perché, come dire, stabilisce e definisce una prova reale, non il racconto di Gallinari, i testimoni raccontano quello che noi, delle nostre vite, raccontiamo quello che vogliamo, quando, come, perché, nelle situazioni, come dire, non è quello il punto. Gallinari, o chi per lui, ma ripeto, sono... Perché è importante? Stabilisce una effettiva contiguità che è fondata su una prova tra il signor Gallinari, il prigioniero e la sua scrittura. Guardate, la dico così brutalmente perché figuriamoci quanto sarebbe facile attaccarsi al monumento di queste lettere come un palloncino e farsi tirare su, che probabilmente queste lettere, quelle distribuite, servono soprattutto a una cosa nell'economia del discorso, servono a dare prova agli interlocutori esterni che chi scrive i comunicati ha la disponibilità del prigioniero. Cioè, sono...
Pubblicità vuol dire?
No, ha la disponibilità, dare prova.
Per cioè, dire.
No, serve.
Al prigioniero ce l'ho io.
Prigioniero ce l'ho io. E come faccio? Come sono io sicuro che ce l'hai tu? Ti faccio vedere la lettera. Perché dico questo? Perché noto una cosa, che se voi leggete i comunicati delle Brigate Rosse, perché i comunicati delle Brigate Rosse sono un comunicato di un'azione politica, la posso fare anche da Tokyo. Voglio dire, hanno rapito in questo momento a Copenaghen una persona e io da Tokyo scrivo, abbiamo rapito questa persona. Allora, nei comunicati voi vi rendete conto di cosa? Vi rendete conto che c'è sempre, fino a un certo punto, un riferimento a una lettera. Questo significa semplicemente una cosa per un investigatore dell'antiterrorismo, che sono in Italia, in Europa, nel mondo, un'altra efficientissimi. Devo dire che noi italiani, anche per una questione proprio che abbiamo avuto tanti problemi sul terrorismo a partire dal terrorismo altoatesino, siamo efficientissimi, tra i migliori del mondo. Ecco, fa parte della declinazione dell'antipolitica, che fa comodo a tutti autodescriversi come degli cialtroni superficiali. Questo è chiaro, no? Ma naturalmente, tra l'altro, rispetto a questa cosa, non, è una cosa che lo capisce chiunque, cioè quando c'hai la lettera, c'hai il comunicato con la lettera, chi te lo sta mandando questo comunicato? Cosa ti vuole dimostrare? Ti vuole dire, guardate che il prigioniero ce l'ho io. Io so, ieri Moro ha scritto, caro Zaccagnini sei antipatico, e io che gestisco politicamente l'operazione ho anche il prigioniero. E quindi ho tutto evidentemente. C'ho l'unità politica e c'ho l'unità materiale, cioè il potere di ricatto. Da un certo punto in poi si spezza questo rapporto tra gestione politica e citazione delle lettere. Questo cosa significa? Significa che allora vuol dire... No, non è detto. Molto più prudentemente significa che colui che ha in mano il prigioniero e che scrive i comunicati politici non vuole dare più la certezza ai suoi interlocutori esterni che ha veramente Moro nella sua disponibilità. Quindi, però è un dato di fatto che ci lo dicono le carte, che da un certo momento in poi si spezza questo legame tra lettere e comunicati. Allora, e concludo, questi dati lo scritti, proprio alla luce di questo ragionamento, è importante quindi aver, presumo, dimostrato che è Gallinari aver battuto queste carte. È importante perché rafforza il legame, l'idea che chi ha la gestione politica del sequestro c'ha anche il prigioniero. Come è avvenuta questa scoperta? Questi dati lo scritti, voi li leggete, li prendete in mano e vi colpiscono chiaramente per una cosa, vi colpiscono per la presenza di errori di ortografia che sono sempre gli stessi e straordinari. Cioè un ragazzo che ha la licenza d'obbligo a 13 anni non li compie. Gli hanno già insegnato che sta, fa, a me, a te, non si apostrofa, non si accentano. No. A 13 anni una mediocrissima scuola italiana insegna a un ragazzino che a me piace la mela, a me non si mette sulla E. Allora, in teoria era semplice poter dire, e quindi è o uno straniero, uno è questo quello che si pone come questione, che sta battendo, oppure è uno che non ha fatto la scuola dell'obbligo. Allora, come dire, tutto induceva a pensare che potessero essere veramente pochi brigatisti che, fra cui c'era Gallinari. Gallinari lascia la scuola in quinta elementare, va a lavorare. Sì, era di umilissime origini Gallinari ed era costretto a lavorare. Gallinari è una figura molto interessante, come dire, è veramente molto italiana, è appartenente alla storia del nostro paese, alla lotta di classe presente nel nostro paese. Gallinari nel suo libro di memoria dice una cosa che, vuol dire che comunque non può non colpirti al netto di tutto. Dice, io la prima bistecca l'ho mangiata con la lotta armata. Ed è vero. Cioè, capisci che per il suo percorso di povertà, di ignoranza e di... capisci che è vero. O che è altamente verosimile. Cioè, non sta facendo la retorica del...
Sì.
ecco. perché la carne non si mangiava in campagna. Ecco. Allora, chiusa la parentesi, quindi certo che ero, come dire, indirizzato verso Gallinari. Cosa avviene? Un colpo di fortuna che appartiene a tutte le ricerche. Una volta apro la commissione Moro, sono tanti faldoni con tanti documenti, lo apro casualmente, mi sto riposando, così è, e vedo una lettera di Gallinari che viene richiesta nel 75, cioè che viene richiesta negli anni 80 per fare una perizia calligrafica, viene richiesta dalla magistratura. Allora la magistratura invia un ufficio a un altro un testo manoscritto di Gallinari, una bella lettera che lui nel 75 scrive alla sorella, una bella lettera perché è una lettera dove lui, che deve ancora fare tutto, voglio dire, non ha, è entrato nelle Brigate Rosse eccetera, spiega alla sorella le ragioni perché non è pentito della scelta che ha fatto nonostante stia in prigione da qualche mese. Insomma, ma questo non interessa tanto il contenuto, interessa che nel manoscritto io trovo per me, per te, accendato. Allora, mi illumino, questa cosa qui, i ricercatori di storia, ma anche Del Piero, la chiamerebbero prova.
La prova del no,
ma sono diretta. Abbastanza diretta. No, dico, no, che sia lo stesso, fa gli stessi errori, insomma, gli stessi errori che, ripeto, sono eccezionali. Non è eccezionali con una Z sola, con due Z, non è quello. Quello lo facciamo, possono scappare. E ripeto che sono ripetuti. Concludo, vi leggo un brano di una lettera di Soffiantini, che me l'ero preparato perché a questo punto, voglio dire, credo che bisogna rispondere alla domanda: secondo voi, come secondo voi, secondo me, secondo noi, come Moro scriveva le lettere? Soffiantini, forse lo ricordate, è quell'imprenditore bresciano che viene e che passa un anno, non 55 giorni, un anno in mano di un dominio altrettanto pieno e incontrollato, con una violenza subita indicibile, tipicamente italiana. Gli tagliano le orecchie, lembi che vengono distribuiti alla pubblica comunicazione. Cioè, una volta Enrico Mentana riceve una busta, sta per andare in onda, la apre e trova un pezzo di orecchio di una persona. Voglio dire, noi ci abituiamo a tutto, dimentichiamo tutto, sono cose che rimandano a una antropologia che, guardate, che ha delle particolarità e una sua ferocia. Questo lo dico rispetto allo stereotipo degli italiani brava gente, ecco. No, abbiamo una qualche, sarebbe da vedere dov'è che è avvenuto nel mondo che Enrico Mentana apre una busta, il corrispondente trova, cosa c'è qui? Oh, ma questo è un pezzo di carne, di un essere umano.
Qualche giorno fa gliene arriva un'altra e trova una lettera di licenziamento.
E la
battuta mi è venuta a spuntare.
Allora, ho scoperto casualmente, e mi ha colpito, che il signor Soffiantini ha scritto una ventina di lettere durante il sequestro. Allora, non è un caso identico, perché Moro ha scritto molto di più, però certo 20 lettere non è poco, cioè Moro ha scritto molto di più in minor tempo. E allora vi leggo in questo libro di memorie di Soffiantini come Soffiantini racconta come scriveva quelle lettere. Tutta un'altra serie di segni filologici fanno credere delle cose con certezza, che Moro queste lettere le copiava e le ricopiava più volte. Dov'è la prova? La prova è che salta delle parole che poi le aggiunge in rilettura, però sono dei salti che sono, non sono salti logici, sono salti meccanici. Cioè, faccio un esempio a memoria, anzi ce l'ho nel libro, me lo prendo il libro, c'è proprio la riproduzione, lui sta scrivendo una lettera, no, è proprio la riproduzione del, sta scrivendo una lettera a Cossiga, ora vedo se l'ho messa in fondo o, certe cose, allora. Perfetto. Questa è la lettera a Cossiga. Caro Cossiga, torno su un argomento già noto e che voi avete implicitamente ed implicitamente, e c'è un punto. Eppure essi, continua, quando Moro va a leggere, c'è, la vedete, la V e c'è scritto respinto. Implicitamente ed esplicitamente respinto. Che dà senso logico alla frase. Ora, come dire, da quando si studiano gli amanuensi che copiamo i manoscritti, questo è il tipico errore di qualcuno che sta, come dire, copiando e ricopiando senza pensare a ciò che scrive. Non è un errore che uno fresco a mente dice, sta scrivendo, avete, beh, salto questa parola che è fondamentale del concetto e poi continuo. Poi uno saltate e la metto, no? E così ce ne sono tante. Luca, ti ricordi il nonno degli scacchi, lui vuole dire. C'è scritto, Luca, ti ricordi il nonno degli, punto. E poi continua. V, scacchi. Queste sono prove di una meccanica ripetizione. Questi dattiloscritti ho cercato di capire a cosa servissero. Perché Gallinari o chi per lui, o comunque chi ha gestito il sequestro Moro, batteva a macchina dei dattiloscritti? Non tutte le lettere 97 sono battute a dattiloscritto, solamente alcune. Allora la domanda è stata, e argomento poi nel testo, perché alcuni sì e altri no? E ho dato una spiegazione. Questi dattiloscritti servivano a una cosa semplicissima, a far uscire dal carcere le lettere di Moro, non in originale o in fotocopia manoscritta, perché questo avrebbe aumentato i rischi. Per qualunque ragione uno viene fermato e gli trovano in tasca o una fotocopia di manoscritto o addirittura un manoscritto di Moro e all'ergastolo. Queste lettere invece sono dattiloscritti che non sono firmati, c'è scritto sempre segue firma. Allora, servivano a chi ha gestito il sequestro Moro per far uscire dalla prigione le lettere di Moro, farle analizzare dal comitato esecutivo, che si riuniva a Firenze o a Milano tra l'altro. Il dattiloscritto ritornava e Moro riscriveva la lettera. Presumo, non c'ero io dentro, presumo. Qua si trattava di verificare, a partire da dati materiali filologici, di una scrittura, fondare delle ipotesi di interpretazione che fossero coerenti. A me questo interessava come studioso di storia. Poi ritornerò a studiare Ucchino nel 500. Vi leggo, adesso è il momento di scrivere, rispondo che sono pronto. La tecnica è semplice, ti danno carta e penna, tu scrivi ciò che credi, alla fine prendono il tuo scritto, ti mettono a disposizione altra carta bianca, ricordatevi coraggio, ti mettono a disposizione altra carta bianca e dettano tutto ciò che vogliono, intercalando qualcosa del tuo scritto iniziale. Qualche volta aggiungono altre frasi battute a macchina. In sostanza, dice Soffiantini, io non saprò mai quale lettera è partita e quale lettera esattamente è arrivata ai miei figli. L'indirizzo a cui inviare la lettera è sempre scelto da me. La busta grande contiene la lettera ed è sigillata. Allegato c'è un biglietto nel quale io scrivo di consegnarla personalmente ai miei figli e di tenerla nascosta, anche in Moro sono biglietti del genere, con particolare raccomandazione di tenerla nascosta, con particolare raccomandazione alle forze dell'ordine. Mi viene in mente il povero Aldo Moro e penso che Moro, è il nome di uno dei miei carnefici. Penso ad Aldo Moro, a come scriveva sotto il dominio incontrastato delle Brigate Rosse. Lo sento sulla mia pelle tutto questo dominio e riesco a comprendere l'angoscia di quelle parole sue e non sue nello stesso tempo, il suo pensiero e la dettatura degli altri. Bisognerebbe provare per pochi minuti la condizione del sequestrato e verrebbero a cadere tante polemiche sull'autenticità o meno delle lettere dal carcere. Si scrive contemporaneamente quello che si pensa e quello che viene imposto, mescolati l'uno dentro l'altro, il vero e il falso, in una scrittura graficamente tua, appartenente però alla logica delle pistole e delle catene. Io non vi so dire se Moro scrivesse in questo modo. Lui è un testimone che ha vissuto una vicenda simile, ha la fortuna di essere sopravvissuto e di poterla raccontare. Ho l'impressione, e concludo, che questa scrittura, che è una scrittura sporca, che è una scrittura contrattata, che è una scrittura faticosa, che è una scrittura violentata, che è una scrittura perseguitata, esca da un tipo di costrizione, ma al tempo stesso di rapporto, simile a questo di Soffiantini. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire e da raccontare, però un'altra volta. Thank you.